Ecco, questo testo di Marco lo incontreremo in una domenica e quindi io per questo l'ho scelto, anche perché è un testo particolarmente vivace, con molti particolari che mi sembrano preziosi per un po' intendere soprattutto l'interpretazione che l'Evangelista Marco dà della persona di Gesù e anche della sua presenza tra noi. Allora vi leggo il testo. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento, disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore. E si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Ecco, mi è sembrata una parola molto preziosa, devo dire, perché è come se attraverso questo piccolo episodio volesse raccontare la vita, com'è la vita, com'è fatta la vita. Quindi alcuni passaggi li ho segnalati anche nelle parole che sono sotto. Magari possiamo aggiungere qualcosina. Per esempio, per quello che ci riguarda, dice: in quel giorno venuta la sera. È interessante nella tradizione biblica il rapporto tra la sera e il mattino e la sera, perché in tutta la cultura classica e anche nella nostra vita ordinaria la successione è mattino-sera. Nel testo biblico la successione è sempre sera-mattina. Sera-mattina. Anche il racconto della creazione, primo libro di tutta la Bibbia, prime pagine di tutta la Bibbia, e fu sera, fu mattina, primo giorno, e fu sera, fu mattina, secondo giorno. E questo è molto importante, già per entrare nel modo del pensare di questa gente, che non è il nostro modo di pensare. Noi siamo di Atene, loro sono di Gerusalemme, le città non sono distantissime, ma lo spazio in mezzo è immenso. Sono proprio due modi di pensare diversi. Per noi greci il guaio è che c'è la mattina, c'è il giorno, ma poi si precipita verso la sera. Invece per gli ebrei la realtà in cui ci troviamo è la sera, ma poi viene la mattina. Quindi dalla luce al buio, oppure dal buio alla luce. Questa distinzione è molto importante, perché capite, no? Se è dalla luce al buio, io devo sempre di più difendermi nei confronti di questo buio che viene avanti. Se il rapporto è buio-luce, di fatto si tratta di vegliare, di aspettare, perché deve arrivare la luce. È anche proprio un modo di pensare. per noi la cosa normale, norma, normale, è che le cose vadano secondo la norma. Allora sono normali. Per un ebreo la normalità è che tutto non funziona assolutamente e si aspetta che possa ricominciare a funzionare o finalmente possa funzionare. Capite? Questo però capovolge proprio la maniera di pensare. L'ebreo è più in grado di accogliere la ferita della storia, di non stupirsene, è normale che ci sia, è impossibile che non ci sia, però c'è un'eventualità, che le cose possono anche cambiare. Per un greco invece bisogna che le cose vadano sempre bene, perché il pericolo è che smettano di andare bene. Bisogna un po' pensare che cosa preferiamo. Se preferiamo partire dal fatto che tutto vada bene o dal fatto che tutto vada male. Chiaro che qui sto radicalizzando un po' per mettere in evidenza, ecco, come ci mettiamo davanti alla storia, anche alla nostra storia. Vabbè, vediamo poi se mai si ritorna a questa cosa. In modo di cinque giorni, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. Quindi è la decisione di un viaggio. Per un ebreo tutto è cominciato così. Schiavitù dell'Egitto, fare i mattoni che non gli davano la paglia, li frustavano, disperatissimi. E il buon Dio dice: basta, basta, adesso quelli lì li tiriamo fuori. Ecco, passiamo all'altra riva. La riva quella notte lì è stata piuttosto impegnativa, perché c'era di mezzo il mare e loro non erano in barca, quindi il mare si è dovuto aprire, passare, Questo testo ebraico che ho alle mie spalle è appunto quel testo. Quando i caratteri della scrittura si allargano qui dietro, perché sono passati, allora fanno il canto del mare che si è aperto per lasciarli passare. È un'immagine che nella liturgia cristiana diventa immagine del battesimo. Si entra nella morte e si esce per la vita. Non si è più una moltitudine di schiavi, passati dall'altra parte si comincia a essere fratelli e figli di Dio. È la grande interpretazione della speranza. Passiamo all'altra vita. Quindi l'invito è partire. È partire per un viaggio fondamentalmente di liberazione. Tiriamoci via da questa roba. Dalla droga a un sentimento cattivo, a una vicenda che ci rattrista, passiamo all'altra riva. La fede è la proposta, è la decisione, è il consentimento di un viaggio. Stiamo leggendo nella lezione quotidiana il Vangelo di Marco, lui passa sulla riva del lago, loro sono lì che mettono a posto le reti o buttano ancora la rete per pescare, e lui dice: venitemi dietro, e loro lasciano e partono. La vita come un viaggio. Il viaggio non va verso la morte, ma va verso l'altra riva. Da questa riva di fatica, di prigionia, con i suoi problemi, passiamo da un'altra parte. Il senso della vita cristiana si raccoglierebbe in questi elementi, no? Cioè Gesù, i discepoli e l'altra riva. Una barca, imbarchiamoci, partiamo. qualunque sia la negatività del punto di partenza, la proposta, andiamo via. E quindi anche ogni negatività. Perché il greco si scandalizza che una cosa non funzioni, quindi se fosse così, pesi fuori gioco, non se ne parla neanche. L'ebreo dice, no, il punto in cui non funzioni per niente l'amalismo è il punto di partenza. Partiamo da lì. Qualunque sia la tua situazione, la tua condizione, ti si può dire andiamo all'altra riva. Una sfida enorme nei confronti del mistero del male, perché se tu stabilisci in modo rigido che questo è bene e questo è male, se uno è dall'altra parte è bene e male fregato. Invece per un ebreo, siccome è normale che la cosa cominci in negativo, qualunque sia il negativo, passiamo. Imbarchiamoci. Non c'è nessuna situazione alla quale si è impedito di imbarcarsi. Non è risolto il problema. E quindi la cosa è rivolta a della gente che è là, schiava, fregata, imprigionata, drogatissima, dentro i guai che non se ne parla neanche di uscire, a quella gente lì viene data una notizia. Si può andare fuori. Andiamo fuori. E quindi anche con un bambino non si tratta di sgridarlo perché è cattivo. Si tratta di fargli una proposta. Andiamo via dalla cattiveria adesso. Adesso proviamo ad andare via. Incominciamo un viaggio. Quindi può essere ho paura, sono triste, non vado d'accordo. Ecco, è una prigionia dalla quale spostarsi. Perché il male non è una colpa. Il male è una prigionia, perché il male è più forte di noi. Se mi assale un sentimento negativo nei confronti dell'Oriente, il sentimento negativo è più forte di me, andiamo via, assurdo, intanto via ce la prende lassù con l'Oriente, ma dico scherziamo. Andiamo via. È importantissimo questo, passiamo dall'altra parte. Se riuscissimo a fare una pedagogia tutta impostata in questa maniera, invece di sgridare, condannare, dire fai male, stai trasgredendo, gli diremmo sempre proviamo a fare un passo, proviamo a muoverci. In questo senso io apprezzo molto la condizione psicologica in cui ci si trova con tutte le dipendenze, perché il male non viene considerato una colpa, ma appunto una dipendenza. E io voglio che tu sia liberato dalla tua dipendenza. La dipendenza non è una colpa, è una schiavitù. È la schiavitù in Egitto. Andiamo fuori. Passiamo all'altra riva. Si può. Non è vero che non c'è niente da fare. Si può sempre. Questa è la scommessa alta. E congedata la folla, carinissimo, lo presero con sé così come era, nella barca, interessante, perché forse avevano gli altri che ne andasse tutto bene in questo Gesù che funziona, però così come era. Ma questa cosa però non mi piace, ma questa roba, d'altra parte però è quello che mi dice di andare, cosa faccio? O gli faccio l'esame, o mi deve andare tutto bene, o se no. E quindi questo così com'era è una rivelazione importantissima della povertà. Perché siccome sono un poveretto, non è che tutto proprio mi convinca molto, però così com'era, andiamo. Cioè c'è una umiltà della storia che è decisiva. Perché quello che tu mi proponi per venire fuori a me scappa da ridere, perché e poi te chi sei, come. E invece loro capite? Lo prendono nella barca della loro vita, insomma, è interessante, no? Dice, va bene, dai, vieni fuori, andiamo, portaci fuori. È una sfida, ma nello stesso tempo è un assenso, insomma, no? È una cosa importantissima questa. Anche la ragazza di Nazareth, quando l'angelo le dice quelle stupidate, dice, scusa, non ho neanche un uomo che possa fare la mamma, provo a dirmi come può essere. Quindi un'obiezione c'è, e lui le dà, va bene, buona, andiamo, partiamo, partiamo. Quindi non è, capite, una teutonica sicurezza razionale, giuridica, no, è un po' una scommessa. Può essere considerata anche una seduzione. Evidentemente lui ci pigliava parecchio, questo soggetto, e l'impresa è sicuramente pazzesca, in ogni modo, vieni pure. È interessante che la barca sembri essere loro, in realtà, ed è loro. Lui non ha una barca, lo prendono in barca, congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. Cos'è la barca? Sei te, la tua storia, la tua famiglia, le tue paure, così come sei, capisci? Ti prendo nella mia barca. Ha dei buchi, no, abbiamo fatto già parecchie navigazioni affondando, insomma un disastro però. E quindi è un incontro tra un atto di fiducia e la povertà della situazione in cui ti prendo, perché sono consapevole di questo. Non è che altrimenti mi metterei in viaggio, no. Però, capite, quindi è quel così com'era è piuttosto importante. Solo Marco ce l'ha, testi paralleli degli altri Vangeli non l'hanno. È un particolare preziosissimo. Perché magari sì, ci faremmo anche prendere per mano qualcuno, ma ci vogliono 470 garanzie, però. Se no, no, mica di Dio, tu chi sei? Da dove vieni? Un Galileo, ma non se le va no. Dirà nel Vangelo di Giovanni, ma da Nazareth può venire mai qualcosa di buono? Ma è impossibile. Sapete che Nazareth non è mai citata in tutta la Bibbia antica, mai, non esiste nell'Antico Testamento, vive da Nazareth, ma sarà da... No, sarà... È un fidarsi. La fede dunque, è un fidarsi. Siccome me lo dici tu, io mi fido. Con un insieme di circostanze, di paure mie, di parole tue, di precarietà, del fatto che in ogni caso capisco anch'io che bisogna partire. E quindi mi fido. Quello lì è una buona guida, guarda, ti porto in cima al Sassolungo che ti sembra proprio lì. Boh. In ogni modo, vieni pure. Ed è interessante perché, capite, sono loro che poi lo invitano. È chiaro che tutto è lui, però sono loro che gli dicono, va bene, vieni pure. Bellissimo, insomma, no? E dice molto del farsi piccolo di Dio, come di uno che devi accettare che salga in barca, no? I miei amici atei pensano a un Dio diverso da questo, loro non se lo sognano neanche, no? Che è Dio santissimo, potentissimo, che sa tutto, che è eterno, che ha la pressione perfetta, eccetera, e credi in lui, ma invece questo Dio che si fa piccolo, capite? Che lo prendono così com'è. Questo così com'è avrà delle conferme importanti nel seguito del testo, con un'intromissione straordinaria, vedete alla seconda parte del versetto 36, c'erano anche altre barche con lui, congedata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca, c'erano anche altre barche con il mondo. Chi sono questi? Ma cosa c'entra? Il mondo viene con noi, però ci sono altre barche. Cioè, voi cosa c'entra? Siamo con lui? Come? No, è impossibile questa roba qua. Se sei musulmano, tu sei in un'altra parte, non è con lui, vero? Se te non credi neanche nei radici, va bene, vai col tuo canotto, ma... No, ci siamo anche noi, sai? Ci siamo anche noi. Bellissimo, non capite? Il supporre che invece anche lui, anche loro siano con lui. Sì, anche quella roba lì è con lui. Questa rivendicazione, no? Misteriosissima. Che però tu devi concedere, a priori. Sono anche loro con lui, E quindi è una compagnia di pazzi. Non è una cosa così ordinata. Questa è l'altra barca, le altre fanno schifo a mare. No, sai, siamo anche noi, Bellissimo, capite? Costringe a un allargamento del cuore. Quel tuo compagno di scuola che è uno stronzo, che sbaglia tutto, che si dà delle arie, è con lui. La forza immensa, capite, di annunciare. No. Non facciamo la solita storia che pro e contro. I confini sono questi e se si va fuori da quei confini lì si è fritti. No. No, stiamo vivendo anche questi anni di pontificato strano, dove no, anche loro sai, però. Non è che ci si possa non occupare perché sono della stessa dritta, sono anche loro, diversi, altra barca, questa cosa non sarà ripresa quando sono nella tempesta, non ci sarà più questo problema, però in partenza devi sapere che anche loro sono con noi. Nel Vangelo di Giovanni l'immagine è quella del pastore e delle pecore, questo qui è l'ovile, adesso io vengo dentro, mi tiro fuori, andiamo. Ci sono altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle bisogna che io conduca. È roba mia. Quindi attenzione. No? Il corso del Corano che si fa nella Chiesa della Dozza è perché ci sono altre pecore che però sono sue. Noi abbiamo bisogno di conoscerle. No? C'è questa prepotenza, insomma, no, della relazione che è molto importante. A noi farebbe istintivamente più comodo dire che, insomma, fin lì si può, dopo no, se è fuori è... Non lo puoi dire di nessuno. Quello che è fuori è l'altra barca. Che però è con lui anche lei. Tu non puoi permetterti di dire che lei non c'entra. E adesso qui, in questi versetti successivi, 37 e 38, c'è lo scandalo clamoroso. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, ma non ti importa che siamo perduti? Ma che cavolo? C'è tutta questa storia, lui dice: che cosa poi? Ma il tempesta, lui se ne frega? Sul cuscino, Santa Teresa di Gesù bambino, che aveva una stranissima fede, sapete che lei non ha mai avuto la fede, nel senso che lei diceva: la fede è un cielo azzurro, il mio è sempre nuvoloso. Quindi lei afferma di non averlo mai visto, e quindi lei ha sempre vissuto la fede. È stata morta presto, poco più che ventenne, insomma, perché la fede è quel cielo che lei non ha mai visto. Lei è stata sempre sotto le nubi. E il cielo com'è? È di là. Però è una cosa grossa questa. è molto importante. Che cos'è la fede? Per cui quella roba del cuscino dormiva, è importante. Lei sempre, Santa Teresa di Gesù bambino, pensava di essere il cuscino. Dice, si vede che io sono il cuscino, perché si è addormentato, niente, io lo tengo su così, ma nulla, nessuna risposta. Sta buona lì che dormo, punto. È interessantissimo perché la fede è una presenza-assenza. Perché se puoi usare il verbo fidarsi, è se tu ti fidi ti esponi. Fidati. Porca vacca, ma dammi una prova, dammi una garanzia, dammi un segno, fa un miracolo, fa che diventi bella, non solo me, ma insomma. Quindi c'è questo contrasto straordinario tra un mare in tempesta e questo qui incosciente che dorme. Ma che Dio è? Ma se ne frega questo qui di noi? Ma cosa abbiamo fatto noi di male che lui non fa niente per noi? Perché la fede non è fideismo. Non è tanto ci pensa lui, tutto è miracolo, no? Quelli che hanno continuamente le apparizioni, sì, non vedo un tubo. Quindi la fede è veramente, capite, fidarsi e quindi è assumersi la responsabilità di una storia della salvezza dove però siamo soli. Quando loro sono scappati via dall'Egitto, quella famosa notte, lui non si era fatto conoscere da loro, aveva parlato con Mosè. E quindi per loro il colpevole era Mosè. E allora scappiamo, scappiamo, poi c'è il mare, adesso arriva dietro il faraone con l'armata, ma che cavolo hai combinato? E quindi Mosè l'hanno bastonato continuamente perché era lui, ma chi sei te? Di sete e Dio dormiva dietro. Poi sono passati, il mare si è aperto, in fondo là la penisola del Sinai ha cominciato a dire qualche cosa. È interessante, no? Perché bisognerebbe fare una ricerca di cui non sono in grado, insomma, ma capire cos'è la fede. Ah, fortunato te che hai la fede. Aspetta un momento, perché non è che sia una cosa pacifica. È un dubbio. La fede è un dubbio. Non può non essere un dubbio. Se vediamo il Vangelo di Matteo, proprio l'ultima battuta, è stata questione in questi 30 anni di continue lettere che noi abbiamo scritto a Roma, perché appunto non eravamo d'accordo. Poi alla fine questa edizione riveduta della Bibbia ci ha dato ragione. Dunque, siamo proprio alle ultime versetti di Matteo. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Diceva la traduzione precedente, alcuni però dubitarono. E noi abbiamo cominciato a scrivere lettere alle scuole, dicevo guarda che non c'è scritto così, insomma, saremmo cretini, però abbiamo fatto anche noi i greci, quindi non dice che alcuni dubitarono, dice che dubitarono, non alcuni. E infatti la nuova traduzione che è scritta qua dice così, quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. E quel però è ancora un piccolo passo che dovranno fare, dovranno mettere nella prossima traduzione, e dubitarono, o al massimo, ma dubitarono. Perché il dubbio è del tutto interno alla fede. Nella mia parrocchia degli atei non è che sia tutto così sincero, però di per sé l'ateo non ha dubbi e quindi tutta la sua ipotesi di lavoro è che non ci sia niente. Per cui in realtà il dubbio non è dell'ateo, è del credente. Credere vuol dire esporsi al dubbio. No? Voi per esempio cosa pensate di quando moriremo? E dopo? Ah, dice, saremo con gli angeli, il paradiso, lo vedo bellissimo. Non è il mio caso, assolutamente. Disastro. Disastro. Nel cimitero di San Martini succede che quando seppelliamo un morto, e io ho lasciato detto che voglio andare sepolto lì, è talmente basso e umido che quando si scava per mettere giù la casa si va nell'acqua. Quindi la casa da morto si immersa nell'acqua in realtà. E io penso sempre che però sì, la risurrezione vi confesso la mia non fede, devo dirvi, il dubbio fa parte della fede, è interno alla fede. Però d'altra parte, se qualche volta siamo stati innamorati, sappiamo che il dubbio è assolutamente interno. Le cose più belle, troppo belle, di una bellezza più grande di noi, non possono essere senza dubbio. Se sono indubitabili, possono essere una febbre, un eccesso di barolo, e così. Però se no è chiaro che tutto è fragilissimo, no? Tutto è fragilissimo. Mi ha guardato così, forse allora non mi vuole più bene. Ma ha detto una roba con un tono che secondo me lei si è già preso un altro e mi ha fregato, e quindi no? Ogni vicenda potente è irrimediabile se è più grande di noi, è certamente anche nel dubbio. Però capite, questo per il nostro modo di pensare è un po' problematico. Si capisce che loro abbiano per tanti anni dicendo però alcuni cattivi, sciagurati, mascalzoni, dubitarono, invece noi non dubitiamo, ma che cazzo, scherziamo. E più le cose sono profonde e grandi, più questa cosa. Bisogna saperla, perché non ci appartiene, non appartiene alle misure che noi possiamo prendere. È un regalo troppo grosso e quindi evidentemente ne dubito. Io ho delle misure razionali di interpretazione, di giudizio, di accettazione, no, stai attento, prima, qui, là, mi hanno tirato su tutto col criterio di controllare tutto, e quindi è chiaro che se la roba non è controllabile non funziona per niente per me. Mi faccio perdere tempo, non lo so fare. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Bellissimo, no? Questa è la vera preghiera, che è anche una sgridata. Questa è la cosa più forte, no? Che loro possono dire, perché se lui dorme, loro sono perduti. la fede è che con molti dubbi, con molte perplessità, con molte oscillazioni, a un certo punto la mia vita l'ho appesa lì. Cavolo, se quello lì dorme. Ma non ti importa, è interessante, richiama la I Care di Don Lorenzo Milani. Mi importa. Quando hai l'impressione che non gli importi. È il dramma più forte della fede. Non che non fa, perché quando non fa posso supporre che lui sa i tempi, non lo so se è morto. Ma quando mi sembra che non gliene freghi niente, ci mancava. Quindi capite, il dramma della fede è tutto presente qua. Ma non ti importa? E il testo scopertamente vuole che resti punta alta questo. Perché il seguito è piuttosto, è una caduta. Si destò, minacciò il vento, disse al mare, taci, calmaci, il vento cessò, ci fu grande bonaccia. Poi disse loro, perché avete paura? Non avete ancora fede. Vedete questo rapporto tra paura e fede. Perché mi sono imbarcato su una barca di pazzi. Non era l'ora di partire, non era la notte giusta, ma cosa gli abbiamo dato retta? No? E noi di tanti passi della nostra vita gli diciamo, ma oh, ma scherziamo, ma mai fregato però. Perché avete paura? Questo passaggio per il termine paura è molto importante. Perché io personalmente mi sono convinto che bisogna avere il coraggio della paura. E dire se ho paura. E quindi se lui mi chiede la fede deve anche accettare che però io la fede ho ancora paura. Io sono dentro a questa condizione. E quindi quella ancora lì, capite, va tenuto presente bene, sottolineato. Non avete ancora fede. Certo, invece convivono in me la fede e la paura. Io sono come quelli lì. Quindi mi sembra che lui dorma, che è assurdo, che non gliene freghi niente, ma allora mi molla e ce le ho tutte queste robe qua. E quindi vedete, no, la fede come un evento straordinario, ma accompagnato da tutta la nostra povertà, perché si poteva dire allora, se te dici così vuol dire che la fede non l'hai, non è vero. Non è vero. Ce l'ho così. Cosa ti devo dire? Che teutonico esprimo il dogma della Santissima Trinità, sono tranquillissimo e neanche persona. Ero molto più tranquillo quando non credevo neanche nei radici. Adesso la cosa è più delicata. Perché in fondo la non fede non mette in gioco la vita in modo così radicale, capite? Invece, come è prospettato da questo testo, la fede è un imbarcarsi, porca vacca. Potevo restare sulla riva. Cosa mi sono imbarcato? Era 30 anni che stavo sulla riva, cercando di capire cos'era il meglio. No, cercavo di passare in rassegna tutte le ipotetiche barche che mi si presentavano. Poi quella sera lì, deficiente, sono salito, porco cane, gli ho detto anche di venire su anche lui. È molto interessante questo, capite? È molto importante perché la fede è una condizione di povertà, è un enorme privilegio di povertà. questo dislivello tra il dono suo e la mia povertà resta. Quello che potesse dire ho capito tutto, ho fatto tutto, tutto è a posto, è un fariseo. E quindi non ha bisogno di Dio, è bravo già lui. Invece io ho bisogno di tutto di lui. È bellissima la ripresa del discorso della paura. Gentilmente la traduzione italiana ha usato il termine paura e qui invece usa il termine timore. Vedete, furono presi da grande timore, che insomma il timore sembra una roba un po' diversa dalla paura, insomma un po' più nobile. Però. Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Perché in realtà chi lui sia lo cogli dentro al cammino problematicissimo della tua storia. Ma chi è? Ed è interessante, no? Che invece che rispondere col catechismo di Pio X, Dio è l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra, ma chi è? E che quindi la fede sia un punto di domanda, non un punto esclamativo. Chi facesse un punto esclamativo correrebbe il rischio, no? Di avere in qualche modo preso un idolo e averne fatto Dio. Invece Dio non può essere che un'incessante domanda. Per esempio c'è una parola nell'Antico Testamento che è molto vicina a questo, che è quella della manna, no? La manna, in una etimologia molto popolare, forse non scientifica, vorrebbe dire, ma che cos'è? Manha, vuol dire che cos'è? Quindi l'ho così qui per 40 anni, tutte le mattine ci sono chiesti, manha, ma che cos'è? Perché? Perché la fede è necessariamente più grande di tutte le risposte che ci siamo date. Una pretesa dire che la fede è la risposta a tutte le nostre domande, perché invece la fede è una domanda che incessantemente si ripropone davanti a tutte le risposte che va bene, ci saremmo date, poi paf, ci siamo subito trovati in qualche cosa di più grande di noi, che ci spaventa, che è troppo bello, che non sappiamo in qualche modo organizzare mentalmente. Chi è? Ma chi è costui? Perché si poteva fare benissimo senza la domanda. Lui è quello a cui la tempesta e il mare obbediscono, buono, chiuso, no? Ci siamo arrivati. Invece è una domanda, capite? In una notte così avventurosa, che è così a lieto fine, perché è tutto si calma, con una sgridatina sua, invece è una domanda. Ma allora chi è? E anche questo è importantissimo. Il ritenere che la fede non è una specie di conoscenza superiore, ma è un esporsi alla povertà del nostro non conoscere. Perché il mistero è più grande di noi, la vita è più grande di noi, la nostra vita è più grande di noi. Possiamo misurare la pressione, qualcosa, adesso faranno degli esami clinici entro 10 anni, per cui loro, facendoci degli esami del sangue, ti sapranno dire le malattie che ti capiteranno nei successivi 20. C'è una specie di terrore psicologico adesso per questa roba, perché a un certo punto tu saprai il tuo destino e sarà sempre più previsto, come delle previsioni del tempo sempre più preziose. Lì diventerai imbecille, cosa posso fare? Loro lo dicono perché tu, usando i loro potenti medicinali, aggiusti, eccetera, però invece è una domanda. E quindi non è un possesso di verità, ma è una verità che mi mette sempre in questione. per cui chi lui sia, non lo so, chi si è. Un testo così, no? Sembrerebbe per un uomo della ragione, per un greco, per un razionale, una specie di scala, beh, ancora te l'hai mica capita? No, non l'ho capito. Non l'ho capito. E quello che ho capito ieri, oggi, è stato tutto messo in questione, insomma. Ecco. Sì, potevo un po' fermarmi sul fatto che probabilmente hanno smesso di vomitare perché era venuta la calma e quindi andava poi bene, no? Andava poi bene. E però vedete che il testo non ha ceduto alla bonaccia, ma quella stessa bonaccia ha risvegliato inquietudine, ma allora? Perché il pensiero greco ha sempre l'ambizione di pensare che tutto si risolve, tutto entra in norma e quindi tutto è normale. Quindi se da una parte si è tentato di razionalizzare l'esistenza di Dio, è chiaro che razionalmente si costruisce la sua non esistenza, no? E buono in un oggetto. Però, la fede è il disturbo di queste certezze. Questo fa venire avanti, in termini sempre più profondi, il rapporto stringente tra fede e povertà, perché altrimenti la fede potrebbe essere una sapienza superiore, una capacità superiore e quindi in qualche modo il possesso della chiave di volta di interpretazione di tutto, di quello che è giusto, di quello che è sbagliato, devi fermarti. Perché è Dio stesso che imprevedibilmente si pone fuori da questo quadro di certezze, di razionalità, e tu metti una domanda, da quelle barchine insidiose che tu fai, ci siamo anche noi, è vero, ci siamo anche noi, e il fatto che definire i confini non è possibile. Quindi tutto il testo si potrebbe ripensare come avente come unica possibile chiave di interpretazione globale l'amore. L'amore è l'unica possibilità di interpretare in modo largo. Quindi quando tu non sai più cosa devi appellarti a quella roba lì. L'unica cosa che spiega tutto è l'amore. Un amore più grande di ogni ragionamento, di ogni situazione, di ogni condizione, di ogni...
Che per un 14enne è complicatissimo da accettare.
Come?
Per una quattordicenne è complicatissimo da accettare, perché io adesso sono Ale, per cui lui per forza non c'è, se ci fosse non sarebbe così impossibile. È chiaro che mi dice che devo volergli bene, che devo voler bene a tutti, e poi dopo sto così, è impossibile. Se c'è mi faccia vedere che c'è, capace, che in qualche modo sistema un po' le cose, che io non sono capace, tanto non sono capace.
Sì, questo è verissimo, però infatti c'è di mezzo il nome stesso di Gesù. Perché? Perché noi, un po' come il sindaco Cofferati, appunto, ci augureremmo che nessuno avesse bisogno di essere salvato. Perché se fa bello, si pensa, se vede come sono le cose, se segue il mio esempio, va bene, va avanti, no? Invece Gesù, essendo un nome ebraico che vuol dire Dio salva, che cosa esige? Che Dio ci sia nella mia impossibilità, che là dove io sono sconfitto, Lui interviene. Perché io preferirei che mio figlio non avesse bisogno di essere salvato, che non si mettesse nella merda, no? Scusami, no, perché? E invece la vita è più grande di noi. E quindi quell'adolescente insopportabile, puzzone, peggiore espressione dell'umanità, e in realtà è invece un grandissimo segno sul fatto che noi non teniamo sotto controllo le cose. E dice, va bene, però quegli altri tre hanno funzionato, questo qui non funziona niente. È un segno più alto del mistero di Dio. Quindi oltre un certo limite, è inutile continuare a rangare che cosa ho sbagliato, che cosa abbiamo mancato, ma lì si dovrà pensare a me. Si possono fare tutti questi pensieri, però la storia poi alla fine è quella che è inutile che te stia lì. E non puoi far altro che prendere atto di una storia che conosce però la cosa fondamentale, che è la salvezza. Perché per un ebreo questo è decisivo, mentre per un greco è doveroso e ovvio che uno vinca la battaglia, per un ebreo la battaglia è sempre persa. E quindi non è persa solo perché l'altro ti salva, non perché te vinci. Non perché te vinci. E questo è chiaro che il nostro tipo di cultura millenaria è diventata una psicologia millenaria e ne fa fatica. Il cristianesimo non ha resistito a tutto questo, quindi dovuto emarginare pian piano sempre di più l'amore di Dio e tutto trasformare in un tribunale. Purtroppo è così. E quindi se ne fai bene le mente, si parte a matte, chi rompe paga, eccetera, eccetera. Il fatto che lui dica però io gli voglio bene, si è affievolito, no? Se lui fa così, no, non può essere amato, bisogna che si metta a posto per essere amato. Accettare che Dio lo ami fuori, altre barche. Non bisogna mai dimenticare con i figli che la suprema virtù del Dio di Israele, che è anche il papà di Gesù Cristo, è la pazienza. E a motivo di questo la virtù cristiana più alta, che può essere solo un dubbio, è una parola greca un po' strana che non si capisce come tradurlo in italiano, e quindi qualche volta si traduce come pazienza, qualche volta con perseveranza. La parola è interessante perché vorrebbe dire la capacità di stare sotto sostenendo. Quindi io non scappo via, sto sotto, e quindi porto, e però sono capace, e il mio compito è quello di sostenere, stare sotto, non fuggire, non eccetera. Che pazienza può renderlo in qualche modo, perseveranza può renderlo, però è una cosa un pochino più mossa, perché è anche una mia decisione. Non sguscio via. Con una conversazione con un filosofo che è stato mio compagno di scuola, lui ha fatto il filosofo, io no. Appunto su questo tema, perché lui ha scritto un testo molto bello appunto sulla perseveranza, perché la perseveranza dice: io resisto, la storia è negativa, ma io resisto. E lui ha costruito una filosofia interessante, insomma, che è fuori dalla fede, che però esalta, di fatto alla fine esalta le virtù anche della grande cultura pagana, insomma, che sono virtù altissime. Non c'è bisogno di Dio, sei bravo, quindi ti botta, no? Questo è per cristiani insopportabili. Sulle virtù, insomma, bisognerebbe rivedere molte cose. La virtù è la sua, io mi fido della sua virtù, ma io non me ce l'ho la sua virtù, perché virtù non vuol dire forza, non ce l'ha mica. Va bene. Questo è l'ultimo giorno di scuola. Vado 5 giorni in Eritrea. Ci vado perché noi vogliamo lasciare l'ospedale. E poi per trovare il papà e la mamma di questi altri ragazzi che stanno con noi, che non possono vederli perché sono scappati via, quindi non posso ritornare là. Quindi quando ci sono, è la terza volta che ci vado volentieri per questo. Un regime terribile, secondo me dura poco, ma appunto Abramo è andato ieri a Milano a portare dei vestiti e da mangiare con dei camioncini a centinaia di persone, tutte malate di scabbia, perché lo sporco con l'acqua di mare fa degli scherzi di questo tipo, insomma, con tutta la pelle rovinata, esatto. Lì è povertà. Bene, grazie. Arrivederci.